E bentornati su FreeMP, un podcast che apprezza moltissimo la passione per la Sicilia del nuovo centro della nazionale italiana. Io sono Ennio, un saluto a Mago.
Vabbè, mi sembra che questa conduzione ha già decisamente deviato verso sud, mettiamola così.
Danno a me dell'Homer, eh?
È un podcast
Io
così.
credo che in sei stagioni sia il mio terzo accenno di omerismo. I tuoi credo si siano.
Ne faccio sei a puntata.
Sì, infatti. Ciao, Neis.
Ciao a tutti. Io stasera sono qui a parlare di biathlon, di finale di Coppa di A2 e di Milano-Sanremo. I nostri
Bene,
argomenti.
noi non
Peccato
tratteremo
perché.
nessuno di questi tre argomenti.
Peccato perché
Decisi.
fino alla finale di Coppa di A2, cioè se escludi la finale di Coppa di A2, potevo quasi darti corda, invece niente.
E un saluto anche a un membro del podcast che l'anno prossimo giocherà in Champions League, ma non quella del basket. Ciao Nick.
Che gufato, Dio buono.
Porca vacca. Cioè, devi sperare che sblocchino il sesto posto adesso, Nick.
Beh, no,
Non
Madonna.
basta più.
Qui tanto ormai è tutto surreale. Vinciamo tutto, vinciamo tutto. Rimontone, andiamo a vincere il campionato adesso.
Sì, non mi sento di escluderlo, ma basta parlare di sport minori, parliamo di Eurolega e visto che c'è Nick, parliamo della Bologna che non vince e stranamente non è quella del calcio. Quindi,
Come direbbe il nostro
Nick.
amico Roberto, il mondo al contrario, incredibile.
Nick, li fate i playoff o l'anno in cui, cioè, Zirzi non porta bene solo alla squadra di calcio?
Forse Zirze che porta sfiga, chi lo sa. No, sarebbe da studiare il record che ha la Virtus con Zirze, ma considerato che nelle ultime non ci andate fino a boh, un mese fa, la Virtus aveva sempre vinto in casa, probabilmente il record è perfetto. No, beh, dai, allora, il play-in mi sento di dire che li facciamo. Guarda, mi sento anche di dire che se riescono a tenere un posto tra il settimo e l'ottavo, anche ai playoff, hai buone possibilità di arrivarci, perché comunque in casa, anche adesso che sei in una condizione un po' precaria, comunque anche l'altra sera, anche venerdì con Real, in una partita dove sei sempre stato sotto, dove non hai mai dato l'impressione di poterla vincere, però comunque eri riuscito a tornare a meno 5 in un qualche modo, a 4-5 punti alla fine. Poi vabbè, dopo il Real ha il potenziale per darti quel parziale, allargare il divario, però comunque anche in una serata dove non facevi canestro, tutto quanto, in casa eri riuscito a rientrare in un qualche modo fino a meno 5. Quindi comunque alla fine, cioè, che la Virtus in casa riesca ad avere qualcosa in più evidente, secondo me, se riesce a tenere la posizione entro l'ottava, un modo per vincere una delle due partite di play-in la trova. Però è innegabile però che, insomma, non è cioè, non il bluff, mi verrebbe da dire, no, il bluff è stato letto, no, perché sarebbe oggettivamente ingeneroso verso la squadra, però
Quindi
comunque
fenomeno?
la via di mezzo, dai, facciamo una via di mezzo,
Non
mezzo
esistono vie
giocatore.
di mezzo, Nick.
No, vabbè, giustamente hanno fatto il girone d'andata fenomeno e il ritorno bluff. In questo momento siamo in modalità bluff. No, sta venendo fuori un po', secondo me, un roster che ha l'età che ha, come Calboni, cheat.
Agli anni che
Esatto.
ha.
Esatto, e sta venendo fuori anche un po' il fatto che dicevamo nel girone d'andata, cioè questa squadra qua per rendere come ha fatto nel girone d'andata deve avere della sanità di corpo nei primi 7-8 giocatori. La sanità di corpo di quei giocatori c'è stata per buona parte del girone d'andata, adesso bene o male è un po' tutti, diciamo i primi 6-7 di rotazione stanno avendo acciacchi vari perché è stato fuori Shengelia. Correale era fuori Hackett, la prossima partita con lo Zagri sarà ancora fuori, sarà fuori Cordinier, ha avuto dei problemi fisici anche Paiola, e quindi comunque questa è una squadra che era, diciamo, non corta come effettivi, però come rotazioni effettive girava in 7-8 uomini veramente che tenevano alti il rendimento, e e quindi nel momento in cui hai cominciato ad avere degli infortuni ti sei accorto che poi dietro pagavi un po' dazio, e secondo me insomma le sconfitte delle ultime 10 partite, la Virtus a 3-7 mi pare che abbia fatto peggio soltanto l'Alba e la Stella Rossa, però sinceramente vedendola da dentro era imprevedibile questa cosa. Nel momento in cui hai smesso di avere l'integrità fisica te lo potevi aspettare, secondo me sei tornato un pochino al tuo livello, nel senso che ovviamente è un peccato aver fatto un girone d'andata tutto tra secondo e terzo posto e adesso realisticamente giocare per l'ottavo, però se uno pensa anche a quello che si diceva della squadra in prestagione, si parlava comunque di una squadra che nella migliore delle ipotesi, insomma nelle ipotesi realistiche, si giocava un posto dentro al play-in, quindi neanche settimo ottavo, cioè prestagione si parlava di una squadra che se c'entrava al decimo posto e giocava il primo turno di play-in comunque era già un successo, quindi alla fine tirando le somme comunque c'è da essere contenti. È chiaro che questi altissimi e bassissimi un pochino lasciano tutti quanti un po' interdetti. Sulla partita con Real la chiave, cioè, secondo me la Virtus, considerato che non aveva Hackett e che in attacco ha fatto molta fatica, non ha fatto una brutta partita, cioè difensivamente la Virtus non ha fatto una brutta partita, cioè con quella prestazione offensiva riuscire ad essere in partita 5 minuti alla fine comunque è un buon segno. Dall'altra parte però forse per la prima volta in stagione, anzi per la seconda, e la prima era stata l'andata, la Virtus ha trovato una squadra con un giocatore che ha tolto Bellinelli dal campo, che è stata Balde, che ha fatto una partita difensiva su Bellinelli spaventosa. Non si è limitato a fargli sbagliare dei tiri, cioè non lo ha fatto proprio tirare, gli ha impedito di uscire dai blocchi come ha fatto tutto l'anno, non l'ha fatto tirare. Bellinelli ha tirato 9 volte, guardavo prima, ha tirato meno di 9 volte in 4 partite in Eurolega quest'anno, e in quelle 4 partite c'è la partita d'andata. Contro Baldo Bellinelli ha fatto 0 su 4, contro gli altri ha tirato 3 su 4, quindi proprio ha fatto una partita difensiva mostruosa.
Balde la criptonite di Bellinelli non me l'aspettavo,
È stato sorprendente un po' per tutti, ma perché effettivamente poi vabbè il Real ha questa cosa che ogni tanto tira fuori dei giocatori che, cioè, a un certo punto hanno tirato fuori allo Stan, che non mi ricordavo neanche più che giocasse nel Real Madrid, che è la prima cosa che ha fatto, ha preso una palla, ha giocato un pick and roll, è andato a fare canestro al ferro. Quindi il Real ce l'ha questa cosa che tira fuori i giocatori dagli armadi, però sì, ha fatto un partitone, e questa Virtus, cioè se gli togli Bellinelli già è molto molto in difficoltà in attacco, più sull'altro giocatore di riferimento che è Shengelia, nel matchup diretto Yabusele ha fatto un primo tempo dominante, quindi sostanzialmente anche lì aveva avuto un matchup se non perdente comunque pari, quindi poi alla fine il Real è nettamente più forte, quindi la sconfitta ci sta. Diciamo che è più preoccupante sicuramente la sconfitta di domenica con Pesaro che quella di venerdì con Real Madrid, ecco.
Prima di passare un attimo agli altri, una nota a volo sulla classifica, visto che siamo alla vigilia dell'ultimo doppio turno stagionale. Mancano 5 giornate alla fine, la Virtus ha 4 partite di vantaggio sul decimo posto, che ricordiamo essere quello che, anche se vinci la prima partita, cioè lo spareggio per rimanere vivi, ti porta sicuramente a giocare 2 partite in trasferta, quindi garantito che tu non giochi nemmeno una partita del play-in in casa, e a me sembra ragionevole dire che nessuna di quelle che sono attualmente 13-16 le vincerà tutte, quindi secondo me la Virtus è almeno nona anche se dovesse perdere tutte. Certo è che la corsa a questo punto la fai su Baskonia e Maccabi, visto che con quelle su hai lo scontro diretto a sfavore, quindi a loro volta quelle dovrebbero perdere tutte, però è una corsa che puoi ancora farcela per i motivi che dicevi tu. Però gli altri? A parte la parte in causa di Mago, visto che una delle due contendenti è una squadra a lui cara, e chiaramente non parlo del Maccabi.
No, decisamente no. E cosa devo dire? Se penso che le vincano?
No, più che altro ci stavamo lanciando in un punto prima prima di dire, ma sai, questo teniamocelo per dopo, registriamo.
Sì.
Appunto.
Non mi ricordo più. Spiega.
No, allora, secondo me, cioè, ci sono due aspetti sulla Virtus. Detto che Nick ha assolutamente ragione, io credo che chiunque avrebbe messo la firma col sangue per dire la Virtus al 18 marzo e 17-12 in Eurolega. Io non credo che... E questo credo che l'avrebbe messa chiunque anche dopo le prime 5 partite dove ne aveva vinte 4, cioè era 4-1. Il primo mese con Schengeli, MVP del mese e tutto. Cioè anche in quel momento chiunque avrebbe detto firmo. E quella era già una squadra che era partita molto bene. Io però ho l'impressione che tutto quello che non è la squadra, cioè tutto il contorno, mi sembra tendente all'overreacting. Che da un lato sì, è Bologna, e dall'altro cioè, no, ma proprio no. E in questo senso non so quanto, e questo sicuramente Nick potrà dircelo meglio di noi, di me, non so quanto questo clima possa condizionare quello che è l'umore, perché poi alla fine parliamo di una squadra che tutte le partite in casa fa sold out, e comunque un clima, un'atmosfera che, cioè, Eurolega stessa la spinge come ragione per vedere le partite insieme a quelle delle due squadre di Belgrado. Cioè è uno dei tre campi che è sempre un oh che bello, i tifosi della Virtus che canta, giustamente.
Sì, sì, beh, quest'anno quello è sicuramente uno dei punti di forza, cioè questo legame che si è creato tra la squadra, per tutte, insomma, una serie di questioni che si è legato tra la squadra, che si è creato tra la squadra e i tifosi, è indubbiamente uno dei punti forti della stagione della Virtus, ed è appunto il motivo per cui se devi provare in qualche modo ad arrivare almeno ottavo per avere due partite in casa, e a quel punto sarei pronto abbastanza a scommetterci che una delle due riesce a portarla a casa e riesce a fare questi playoff benedetti, poi dove probabilmente andrei fuori 3-0, però almeno insomma fare un playoff al secondo anno dell'Eurolega sarebbe davvero tanto. Sì, cioè, adesso il clima appunto è un po' così, nel senso che si è creato talmente tanta benevolenza verso la squadra per i risultati della prima parte di stagione che adesso comunque c'è tanto credito che sta giustamente venendo riscosso, nel senso che ci sono dubbi in più in questo momento. Comunque sei ancora nella fase dove anche il tifoso più estremista si rende conto che non può dare addosso all'allenatore, perché porca miseria abbiamo dato addosso a un altro fino a 6 mesi fa, non è che adesso possiamo cominciare a prendercela con un altro che abbiamo idolatrato fino a 20 giorni fa, quindi anche i tifosi più estremisti non sono ancora al punto di ebollizione, quindi c'è una situazione un po' di attesa, dove secondo me un po' tutti quanti si sono resi conto che si è tornati un po' coi piedi per terra, però il supporto non manca, quello comunque sicuramente è fondamentale, e secondo me c'è anche comunque, diciamo così, nel taschino, nel cassetto, la sensazione che ok, perché comunque alla fine poi qui perché comunque alla fine sei molto provinciale, alla fine si vive il doppio confronto con Milano, la sensazione che Milano sia cioè degli ultime 3 stagioni forse il momento più di crisi questo, e quindi comunque c'è la sensazione che se anche poi l'Eurolega dovesse andare un po' a remengo, poi nei playoff noi ci arriviamo meglio di Milano, male che vada vinciamo lo scudetto, che secondo me non è il modo giusto di viverla, perché poi rischi di rimanere molto deluso, però tutto questo comunque porta ad avere al momento, da quello che insomma sento, leggo e così, un clima attorno alla squadra ancora positivo, nel senso che cioè, il supporto c'è, non manca, e comunque le sconfitte vengono lette come una squadra che sta mostrando dei limiti che si sapeva che ci fossero e che sono stati coperti con delle grandi prestazioni, e quindi insomma per il momento la situazione è ancora abbastanza sotto controllo da quel punto di vista, poi sappiamo che può esplodere da un momento all'altro.
Ma più che altro, secondo me, quello che fa la differenza in questi casi è sempre, cioè, l'andamento della stagione, perché lui ovviamente tutti si ricordano, cioè hanno una, tra virgolette, una memoria a breve termine. Se tu prendi sta stagione, la ribalti, dici, la Virtus in questo momento è la squadra più in forma d'Eurolega, stiamo volando, arriveremo ai playoff, invece che sei partito fortissimo e sei un po' in caldo per tutte, diciamo, le vicissitudini e le attenuanti che abbiamo detto prima, la visione è diversa, sembra quasi dire, cavolo, abbiamo fatto poco, no, cavolo, in realtà, cioè, abbiamo fatto una stagione della Madonna.
Come le francesi nel biathlon femminile.
Bravo, che dici, com'è possibile che non siano, che non abbiano vinto la, la Coppa del Mondo? Dici,
com'è possibile che quello più avanti sia Jean Monod? Vabbè.
Cioè, a me l'unica cosa che spaventa un po' è, cioè, cosa si porta nel futuro a Virtus di questa stagione, cioè nel senso che adesso pensando già al futuro mi sembra una stagione che, cioè, muore un po' lì, cioè tu di questi giocatori cosa ti porta al futuro, cioè sono tutti giocatori che cioè Hackett, Bellinelli, Schengele che non sai se ci sarà il prossimo anno, ha un buyout corposo, ma comunque se arriva qualcuno che lo paga si libera, appunto Bellinelli, Dunston, cioè sono tutti giocatori che non è che dici ho costruito qualcosa per il futuro,
io risponderei lo status.
Sì, quello sicuramente, quello assolutamente, però
cioè, che è il motivo per cui per la Virtus aveva senso fare una squadra, una specie di instant team.
Sì, quello ci sta.
Che di fatto quello l'ha fatto anche l'anno scorso, solo che l'anno scorso ha detto male.
Sì.
Cioè, la Virtus l'anno scorso era un instant team. In Eurolega è andata male, in Italia è andata dignitosamente, perché comunque si è arrivato a gara 7 di finale. Anche se forse non hai mai veramente dato la sensazione di poterla vincere. E
che poi
quest'anno
bastava dire a Milano, cioè tipo a Messina nell'orecchio, ma guarda che noi corriamo e improvvisamente
panico,
come Zoolander che bastava girarsi a sinistra, qui uguale,
esatto. E secondo me, allora, dico una cosa che non è un punto di vista originale, credo si sia letto anche in giro. Questa è una stagione che assomiglia veramente tantissimo alla prima stagione di Banchi a Milano, e non perché Banchi arriva dopo Scariolo, e Banchi poi, cioè quella a Milano poi vince lo scudetto, dopo che fa i playoff di Eurolega, e ai playoff di Eurolega prende una delusione enorme, perché quella squadra senza nemmeno grandi allineamenti di pianeti fa le Final Four e le fa in casa. In realtà,
quindi, Nick, preparati che il playoff di Eurolega Langford sbaglierà un libero per Bologna.
Poi possiamo discutere su chi sia il Langford di questa Virtus.
No, proprio lui torna lui con un contratto di,
esatto,
di 15 giusto. Giorni.
Beh, Langford ha giocato in maglia Virtus,
grande ex, porca miseria, amatissimo qua, assolutamente.
Forse è l'unica persona che è legata a Milano e Virtus che in questo momento è amata da entrambe.
Sì. Quello che...
No, ma secondo me, cioè, se è ancora amato Langford, è veramente l'unica persona che è amato da entrambe.
Ha giocato a Milano prima che qua si accorgessero tutti quanti che, oh mio Dio, c'è una rivalità con Milano. Quando Langford giocava a Milano, qua nessuno...
Cioè prima di
giocare a Milano. Sì, esattamente.
Vabbè, un saluto al Cavaliere. Allora... No, cioè fondamentalmente la sensazione che ho è che il contraccolpo dei playoff potrebbe essere invece simile alla Milano che fa la Final Four.
Quello ci ho pensato anch'io, cioè se tu fai playoff e esci male o addirittura esci ai play-in, la botta un po' ci potrebbe essere.
No, ma secondo me anche se esci normale, cioè per dirti, io non faccio fatica a immaginare a una Virtus che gioca una serie di playoff alla grande, anche contro il Real, e magari strappa la prima in casa, cioè perde 3-1.
Sì.
Per me non è impossibile come scenario.
No,
a prescindere da chi sia l'avversario.
dici che arriva cotta mentalmente?
Secondo me arriva poi cotta mentalmente ai playoff italiani.
No, non lo so, no, su questo non lo so, nel senso, cioè, secondo me se giochi una serie dove non hai mai realisticamente la sensazione di poterla vincere, non necessariamente. Cioè, secondo me quell'anno lì Milano arriva cotta ai playoff anche perché a Milano quell'anno lì è andata alle Final Four con la sensazione che le poteva vincere. Ed era una sensazione
condivisa. Sì, vero. Vero. Cioè, secondo me i giocatori in questo momento
sono i primi a sapere che se arriviamo ai playoff abbiamo già fatto il nostro, poi come va ecco, se poi magari per un qualsiasi motivo incastro di pianeti infortuni ti trovi nella situazione che si è trovato il Partizan l'anno scorso e poi vai fuori, è diverso. Cioè se in un qualsiasi momento,
cioè se ti fanno una rissa per non farti passare,
se in un qualsiasi momento tu hai la sensazione che quella serve puoi vincere o non la vinci, sono d'accordo, però se le cose non cambiano e restano come adesso, che appunto sono quelle, cioè se nei playoff noi abbiamo già fatto il nostro, non lo so se lo puoi accusare troppo mentalmente.
Nick, chi vorresti che venisse preso al collo in un eventuale Mossaia Busele?
No, non risponderò a questa domanda, no.
bravo.
Secondo me chiaramente Jordan Mickey fa la fine di Exum, comunque
ha un collo lunghissimo Jordan Mickey, quindi non sarebbe un problema prenderlo per il collo.
Esatto.
Comunque abbiamo la copertina della puntata.
Sì, metti, tra l'altro facile perché metti la faccia di Jordan Mickey e la maglia della Virtus sopra Exum.
È un collo lungo.
Non so se possiamo.
Tra l'altro credo non siano nemmeno così distanti come altezza, perché Exum è veramente alto.
Sì.
E, no, il punto, secondo me, io ci pensavo, perché in realtà la comparison più simile a questa Virtus, secondo me non è la prima Milano di Banchi, ma è il Bayern di Trinchieri. E quel Bayern che fa dei playoff prodigiosi a livello proprio di conduzione della serie, contro Milano non passa per due episodi, contro il Barcellona non passa perché muore tipo all'intervallo di gara 5, e mentre Barcellona trova anche risorse da Pau Gasol Pau Gasol è l'anno prima, niente ed è lo Zenit, quindi ho un po' mischiato le serie. Esatto. No, il punto è che poi quel Bayern in campionato non vince mai.
Sì, però oddio, cioè, mi sembra un parallelo molto
Sì, oddio. Non so, perché comunque poi quello era una, cioè la Virtus, secondo me, la cosa che la contraddistingue in questo momento appunto è questa cosa che tutti i giocatori super esperti che hanno cliccato assieme stanno facendo una gran stagione, però secondo me se identifichi la Virtus per due o tre cose, una di quelle è che è appunto una squadra veramente con l'età media altissima, e quel Bayern lì comunque, cioè oddio, squadre giovanissime nella Lega non ce ne sono mai state, però non era secondo me una squadra così tanto vecchia. Che poi rientrò, se non sbaglio, un po' dalla porta di e cos'era la stagione del Covid, no?
La stagione che salta le ruzze.
Sì, esatto, la stagione delle ruzze che rientra un po' dalla porta di servizio.
Che non meritavano di fare l'ottavo posto.
Esatto, esatto.
Non erano nemmeno lontanamente ottavi.
Sì.
Allora, vero. Però... cioè anche per caratteristiche mi sembrano due squadre non così tanto dissimili. In generale io ho la sensazione che è vero che la stagione della Virtus è molto importante per status, ma più che altro perché hai degli argomenti da giocarti quando in Euroleague dovranno tirare le somme
estrarre il felino status,
E dire ok, chi è che non gioca l'anno prossimo, perché l'anno prossimo, specialmente se la vincente di Eurocup dovesse uscire fuori dalla serie tra Parigi e Londra, l'anno prossimo non è Gran Canaria che dice ah no, scusate, abbiamo scherzato, non giochiamo Eurolega, e quindi una di diritto deve uscire, e di certo non è Monaco questo mi sento abbastanza in grado di escluderlo. E poi rimangono veramente le solite, i soliti sospetti, che sono alla fine sempre quelle quattro. A meno che non entri pure in gioco l'alba, che però mi sembra molto più protetto da tutta una serie di discorsi. E lo stiamo dicendo di una squadra che è 5-24 e si avvia a chiudere serenamente l'ultimo posto.
Sì, l'alba quest'anno ha fatto una stagione abbastanza ai limiti. Sì.
Cioè, l'alba sicuramente... Io credo che noi guarderemo fra 5 anni a quest'alba e vedremo e diremo: oh, hanno fatto schifo, però ne ha sviluppati tanti.
Sì, cioè, loro hanno accumulato molto credito, per cui gliela passi una stagione come questa. Non è la Svel, che sono degli anni che fa delle stagioni così. Cioè, alla fine, voglio dire, a fare delle squadre d'Eurolega con dei budget ridotti, ti capita l'anno così e, insomma, glielo giustifichi, glielo passi, ecco.
E la Svel comunque nell'ultimo mese e mezzo viaggia tranquillamente ai limiti della dignità. Certo, incontrare la Stella Rossa e l'Efes aiuta. Ma anche Milano, però non volevo dire Milano e purtroppo ho detto Milano. Detto ciò, secondo me Schengelia non vedo nelle grandissime per lui per diversi motivi, e detto che non c'è, ha molto più senso per lui rimanere lì, specialmente dove ogni 2x3 escono robe su come lui sta bene, lui si trovi veramente molto bene lì. Poi Schengelia è uno che nella sua carriera non si è mai frenato da muoversi, ma sei in un posto
esatto. Ma come sta bene Schengelia? E invece stai benissimo Schengelia.
Ma ti vedo benissimo. Ma sei cambiato.
Senza l'esperienza un posto... del fuoco là.
No, ma più che altro, se in un posto ci sta, non cambia tanto per cambiare, ecco. Cioè, è uno più di altri mi sembra di appeso anche a come si trova in un contesto, come ci sta la famiglia, cioè
verissimo.
Adesso è chiaramente molto centrale al centro del progetto, ammesso esista un progetto, ma questo lo scopriremo in estate e non sarà come finirà questa stagione a dircelo. Però se la Virtus resta in Eurolega, secondo me Schengen rimane al 99%.
Verissimo, però se c'è un off season in cui può arrivare qualcuno a caso con dei soldi, probabilmente è questa. Che sia
se c'è Dubai o se non c'è Dubai?
Se c'è Dubai, se c'è una fra soprattutto London Lions, penso. Se rientrano le russe per qualsiasi motivo,
no, questa la escluderei. Più che altro, no, le russe. È detto che magari rientrano le russe, ma le russe magari rientrano, ma un georgiano che va in Russia dopo questi 2 anni, e specialmente
può essere,
cioè già ai tempi lui ci andò, ma pretese e ottenne la nazionale e tutto quanto. Comunque, vedremo. Virtus, che è attesa da un doppio turno tosto, ma non impossibile.
Però senza Hackett e senza
Cordinier. Infatti, per me è lo 0-2 dietro l'angolo, perché sono due giocatori troppo importanti in questo momento, considerato che Dobrić è sparito dai radar praticamente. È un bel problema.
E Dobrić, col senno di poi possiamo dire che finisce la stagione dopo, finisce la scavigliata in finale mondiale.
Cioè, è un peccato, nel senso, adesso io dopo la partita con l'Olimpia, avevo scritto, cioè, come, insomma, quando quest'estate si sentiva dire che no, ma guarda che il cambio Dobrić-Ogilvy è un affare per la Virtus, adesso ragazzi va bene tutto, ma anche no, però cioè, Dobrić resta un ottimo giocatore, cioè non... ha avuto una situazione un po' simil Lumberg, nel senso che comunque con modalità diverse, però si è trovato inizio stagione con Bellinelli che ha giocato la stagione che ha fatto fino adesso, quindi aveva dei minuti garantiti, più quando ha cominciato a prendere un po' di fiducia si è fatto male, e quando ha recuperato un po' di condizione dopo essere ritornato mi pare si è rinfortunato un'altra volta, non ha mai preso fiducia, non è mai entrato nelle rotazioni, ma cioè, Dobrić è un signor giocatore, sinceramente è un po' un peccato, cioè, dispiace anche a me che comunque un giocatore che quando quest'estate è stato firmato comunque mi piaceva come firma, mi dispiace vederlo così ai margini delle rotazioni, e cioè, sono abbastanza sicuro che il prossimo anno, sempre per rimanere su Lumberg, cioè, farà quello che sta facendo Lumberg quest'anno, cioè dimostrerà che comunque un giocatore di questo livello che farà il suo, e anzi cioè, spero che in questo finale di stagione comunque possa dare il suo, se non già nel finale dell'Eurolega, quantomeno nei playoff di campionato, perché secondo me è un giocatore che appunto l'abbiamo visto l'anno scorso, l'abbiamo visto in nazionale, cioè tipo dare tanto, non, appunto prima parlavo di Ogilvie, non è quel livello di giocatore lì, però è uno che comunque ti può dare attacco, difesa, pericolosità al tiro, quindi cioè, è un giocatore che potrebbe farti molto comodo.
No, beh, anche perché tipo cioè, tu non hai dato via, che ne so, Vezenkov, cioè hai dato via miglior giocatore d'Europa. Cioè, lei era un bel giocatore, ma sapeva che era injury prone e quest'anno non ha fatto tutte le partite a Valencia. Ne hai preso uno che quante partite aveva saltato in carriera? Stagioni così complicate non ne aveva mai avute. Cioè, è stato anche un po' sfigato. Poi, chiaro, Sani al 100% entrambi, sì, lo sapevi che Ogilvie era più forte, però scommettevi sul fatto che giocasse un po' di più. Sì. Come se... cioè, prendi Nedovic, cioè scusa, dai via Nedovic e ne prendi uno che non si rompe mai e non parla più di Nedovic. Cioè, è sfiga di per sé su quello.
Sì, 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 verissimo.
Cioè, perché poi non ha fatto i conti muscolari dopo, cioè meno male, cioè è scavigliata, e l'altra volta, cos'era, di ginocchio, cioè ha sempre avuto cose
sì, traumatici, sì, sì.
E Ogilvie dove firma l'anno prossimo? Perché io lo vedo.
Come lo prende il Barcellona? Delle...
ci sta. Vedo in un cioè, posto del genere.
Considerato, non so anche il Real, perché in sti giorni qua parlano di come Zoni al prossimo anno non rimane.
Secondo me è fatto dal salto con Real, infatti.
Anche il Real potrebbe essere interessato. Facile che resti in Spagna.
Pagano Real pagano Valencia un'altra struttura che con Valle.
Esatto.
Esattamente.
No, il punto è che mi sembra fosse un cambio che aveva molto senso anche dal punto di vista economico. Cioè, no, Dobrić mi sembra, credo sia un giocatore per me essere qualcosa meno, abbastanza
sì,
meno.
Sì.
E anche un discorso di equilibri. Cioè, Ogilvie l'anno scorso ha fatto, forse è stato il miglior giocatore della Virtus.
Sì, non ha avuto quella continuità offensiva che sta avendo quest'anno, anche perché ovviamente aveva meno possessi rispetto a quelli che sta avendo Valencia, però sì.
E quest'anno, al netto del fatto che non ha mai avuto continuità a livello fisico, non ha giocato la stagione l'anno scorso, cioè secondo me non è stata una scelta sbagliata, è stata una scelta che ha avuto un esito sfortunato.
Sì, 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 assolutamente, assolutamente.
Secondo me una scelta sbagliata della Virtus è stato il insistere su Miki prendendo un lungo abbastanza di secondo piano che comunque è dovuto inserire in questo contesto, che è Kakok. Poi ti ha detto male che si è fatto il crociato quando si stava inserendo, e lì quando fai di rincorsa è più facile che nell'immediato non ti dica bene, perché poi magari Zizic si rivelerà essere un giocatore determinante anche in Eurolega come lo è in Italia, però non è non è Dobrich, però ce l'hai, secondo me, la scelta sbagliata, ecco.
Sì, sì, no, assolutamente.
Ci sta. Bene.
Ma, bene, allora, abbiamo parlato dell'unica squadra italiana di cui vale la pena parlare. Io vi faccio una domanda.
No, io posso farvi solo una domanda su Milano, che so che non si parla di Milano, però solo una domanda. Ma perché io dopo la partita con Bascone ho sentito Messina che ha detto siamo ufficialmente fuori dai playoff. Cioè, in teoria no. Cioè, almeno per il play-in mi pare che sia ancora tutto abbastanza.
Sei a una partita.
Cioè, comunque sì. Alla fine... Poi siamo d'accordo, ci sono dei problemi oggettivi.
E hai lo scontro diretto a favore con tipo quasi tutte le squadre con cui te la giochi.
Ok, no. Solo quello, perché mi era suonata strana.
No, ma... allora, guarda, in breve. Detto che Milano viene da una settimana rivoltante per quello che è il buon gusto della pallacanestro.
È stato giusto permettere a squadre che hanno mezzi migliori per giocarsela fino in fondo di arrivare fino in fondo a giocarsela. Io non vedo nessun problema nella partita di Baskonia.
Sì, no. Questa è una chiave di lettura onorabilissima.
È un gesto di umanità.
Giusto. No, il punto è che al netto del gesto umanità, se la guardiamo dalla prospettiva di Milano, è stata una settimana rivoltante, e però c'è una cosa che a me dà onestamente molto più fastidio del fatto di quello che è stato, ed è tutta la gran cassa di autolesionismo cosmico e piangismo cosmico del dire che è finita, che se ne facciamo una questione di campo, sì, lo so anch'io che è finita. Sì, cioè, esatto, lo so anch'io che è finita, lo so anch'io che la Milano che abbiamo visto nelle ultime 5 partite tra Serie A e Eurolega non è una squadra che può strappare il decimo posto, a questo ci arrivo, ma allo stesso tempo parliamo di una squadra che ha 3 dei migliori 10 giocatori di Eurolega è comunque in grado di vincere le partite di nervi anche in un periodo in cui gira tutto male. Questa è la squadra che in questa stagione ha battuto le prime 2 e delle prime 6 ha battuto anche la quinta. Milano ha battuto anche il Fener al Forum. No, ci deve giocare questa settimana. No, okay. ci deve giocare. Ha battuto 3 delle prime 5, così me ne esco abbastanza agevole, e le ha battute bene. Cioè, tra l'altro col Barcellona è 2-0, ma questo sì.
Quindi Milano è la Sassari d'Eurolega.
Milano è l'Udinese dell'Eurolega.
No, Sassari è a sua volta poi l'Udinese del campionato di Serie A.
No, secondo me regge meglio con Milano e l'Udinese di Eurolega. Però se l'Udinese
la Sassari d'Eurolega l'abbiamo vista qualche anno fa e non è andata benissimo.
Non che l'Udinese in Champions League, purtroppo per loro.
Solo per il rigore di Omago Mike Oswell, però. Quindi rispetto per chi si chiama come me.
Cioè, è come se l'Udinese fosse l'Udinese di Eurolega, ma l'Udinese avesse Mbappé. Che detto che Mbappé è in scadenza di contratto, quindi non è uno scenario praticabile.
Sarebbe
molto divertente. Esatto, sarebbe molto divertente. E cioè, non stiamo parlando dell'Udinese, ecco, con tutto il bene dell'Udinese. E ora che lo facciano tutta la parte mediatica che si alterna tra un Messina è colpa di Messina e tutte peggiori insulti di Messina, che non ripeto perché sennò potrebbe diventare un audio molto divertente da campionare, e dall'altra parte siamo già non diciamo moriremo tutti perché siamo già morti, no, cioè, onestamente a me pare una mancanza di rispetto prima di tutto nei confronti delle altre squadre, perché Milano ha 5 partite di cui fondamentalmente tutti sono scontri diretti, o comunque tutti sono contro squadre competitive che stanno giocando per qualcosa, tranne la partita con lo Zalgiris, perché lo Zalgiris comunque è a due vittorie che mi sembrano abbastanza incolmabili, specialmente guardando anche la situazione di scontri diretti. Cioè, onestamente basta. E lo dico adesso, prima di un doppio turno che potrebbe essere anche 1-0-2, perché Milano va a Monte Carlo e poi gioca al Forum con Fenerbahce. Cioè, è veramente intollerabile
come situazione. E Cappe, mi sembra fosse Cappe, non credo fosse l'altra parte, mi faceva notare la coerenza di Milano in questa stagione. Cioè, Messina ha detto saranno tutte finali, o comunque quella con Baskonia è una finale, e correttamente Milano ha fatto veramente schifo come in tutte le finali che ha giocato in questa stagione, quindi questa è coerenza.
Cioè due, perché Milano non ha giocato la finale Supercoppa e ha giocato solo la finale con Napoli.
Sì, sì. Però è coerente.
Ah sì, no, chiaro. Cioè. Sì, probabilmente magari hanno anche bisogno di abbassare la pressione. Io non so quanto Messina lo faccia per abbassare la pressione o perché semplicemente è una persona... molto in difficoltà e anche molto confusa, non lo so, non mi interessa, non sono psicologo, però cioè, mediaticamente è insopportabile a livelli Massimiliano Allegri.
Ma prego, direi che possiamo passare oltre.
Sì, grazie, per favore. Fossimo un tema, no. Fossimo una situazione un po' più divertente, farei adesso la Norimberga. Ma Mago, volevi parlarci di alcune firme?
Ah, beh, ma così sì, per sì. Capo e collo. Va bene, va bene.
La rassegna superflua. Tutte quelle notizie che per un colpo di fortuna eravate riusciti a evitare. E invece...
Allora. Siccome siamo rimasti un po' indietro con la rassegna stantia, superflua, non mi ricordo più come la stiamo chiamando, chiederò a Cappe di inserire una bellissima sigla e inizio a raccontarvi cosa è successo nelle ultime due settimane. William Mosley ha firmato per il KK Spartak Subotica. Lo ricordate, William Mosley?
Pensavo KK Subotica, certo. Se lo ricordate.
No.
Io pensavo dicessi per lì, per i Nazi Trap Belgrado, quelle squadre che avevamo fatto 4 anni fa, quelle experience
no. Covid. Poi Chris Jones ha firmato per i London Lightning.
Ma non quel Chris Jones.
perché giocava ai Windsor Express, che è, secondo me è un nome pazzesco, immagino un treno a vapore nella campagna inglese, e ha firmato per London Lightning. Poi Kendrick Gray...
Però sono i London Lightning la squadra canadese o i London Lightning una squadra fake inglese?
No, credo una squadra fake inglese, dato che... Aspetta,
però cerco.
Perché... Sono potenzialmente una seconda divisione inglese, io non voglio immaginare cosa possa essere la seconda divisione inglese, considerato che nella prima...
E no, è Canada, signori!
No, è Canada.
Canada!
I Windsor Express, vuoi dirmi che sono in Canada anche loro o no?
Potrebbero avere una partecipazione della corona, sarebbe molto divertente. Spero abbiano
le tessere
gratuite.
Che tra i tanti campionati mondiali che sembrano delle imitazioni venute male, quello canadese, quello che ogni volta che leggi i nomi delle squadre dei giocatori sembra tipo il videogioco senza le licenze originali. Ci sono squadre che sembrano
esattamente... A questo punto io vi leggo dei nomi di squadre canadesi. Ci sono i KV Titans.
avviso ai gentili ascoltatori, la puntata sta degenerando. La puntata sta degenerando. Se voi siete venuti qui per la serietà, potete interromperla adesso.
No, vabbè, se voi siete venuti qui per la serietà, avete.
Vabbè, siamo stati quasi seri. Siamo stati quasi seri.
Sì, infatti dovremmo mettere tipo da qui ci si diverte. Esatto. No, allora.
Ma tu, Mago, quando stasera hai detto vabbè, ma al massimo la teniamo corto, inteso come argomenti di pallacanestro, non in generale.
Sì, certo. No, perché okay. Io ho un foglio Word intero di film, quindi. E non ho paura di usarlo.
No, allora sono pochi nomi. Sono pochi nomi. Oltre ai già citati, segnalo i Sudbury, però non c'è la Podo. Perché Sudbury Basketball, quindi molto noiosi. I Montreal Tundra.
Sì. Beh, ci sono state varie film per i Montreal Tundra. Nelle ultime. Scritto Tundra.
Esatto, giusto? Molto bello. Sì, ma il mio nome preferito in assoluto è i Newfoundland Rogues, che hanno un logo molto bello, che è praticamente Darth Vader. Sulla scritta che è molto da band rock metallara, tipo metallica.
Bello. Quindi questo lo
credo
vuole
che
come...
il logo dei sì, lo questa è chiaramente l'immagine del logo della puntata. Sì, la copertina della puntata, adesso la metto in chat. Però forse è troppo piccola, quindi adesso la cerco.
Scritto come Newfoundland
Rogues.
Ah, quindi ok. Quindi le spie. Bello, bellissimo. Ma anche sì, la barba del tizio. La barba del
tizio. È Darth Vader con la barba.
Ma è Darth Vader con la barba. È un po' più Obi-Wan Kenobi, eh. Sì,
che però l'hashtag è Gorog, che sì. Praticamente Gorog, se avete visto un minimo di serie TV americane di spionaggio e tutto quanto, è praticamente diventa traditore.
Sì. Bello, bellissimo. Poi Kendall Cray, non so se vi ricordate di Kendall Cray e della stagione al Nimbus, in cui fu tipo il miglior realizzatore d'Europa, ha lasciato i Demir Insat Buyuk Çekmece, quindi un abbandono pesante. Pierre Jackson ha lasciato i Nanjing Tongxi Monkey King, mentre Frank Jackson ha lasciato gli Shaanxi Zhongyu. Thomas Kielo.
Speravo di sentirti dire i nomi cinesi, non sono stato deluso.
Vero. Thomas Kielo era a Saragozza e ha firmato per i BM Slam Stal Osteo WLKP
Polonia.
Sì, qualsiasi cosa voglia dire WLKP. Marco Filipovic,
proprio lui.
Lascia il Flamengo. Era il Flamengo.
Come il Flamengo?
Sì, l'avevamo visto in un senso giacca tempo fa.
Yadi Razanamahenina lascia il Lionzo Basket, è un nome troppo bello per non pronunciarlo tutto. Terence Ferguson, ex ala di Oklahoma City, ha firmato per i Bashkimi Prizren.
Da Prabash mi devi localizzare questa cosa.
Aspetta, adesso ci arrivo. Potrebbe essere tipo Libano. Vediamo. Ah no, Kosovo.
Ah beh, allora
Kosovo. Giocano nella Kosovo Basketball Super League. Sì.
E forse non lo sanno nemmeno loro di giocare.
È possibile che possibile che non lo sappiano. Sto guardando se ci sono. Ah, notable players, Samardo Samuels, ovviamente.
Vabbè, allora.
Sento un impulso nel leggervi la.
Che tra l'altro sì. Samardo Samuels non aveva una nazionalità strana, no. Forse mi confondo.
Adesso è finito in Libano.
Ma chi? Samardo Samuels gioca ancora?
Sì.
Oh mio Dio.
Ma ha giocato l'anno scorso nei Bashkimi dopo essere uscito dai Libertadores de Querétaro. E adesso è al Mayruba Club, che è in Libano.
Nick, ti segnalo che Samardo Samuels è un nato il 9 gennaio 1989, quindi gioca ancora, è un po' ingeneroso da parte tua.
Ed è anche quasi giovane.
Esatto. Capiti direbbe che è giovanissimo.
Esatto.
Il giovane Samardo Samuels.
Archie Goodwin, non so se vi ricordate Archie Goodwin, era a Beirut e ha firmato per i Ningbo Rockets. Poi Tadas Sedekerskis ha prolungato il suo contratto con Baskonia, penso di 5 anni tra l'altro. Dwight Howard firma per i Mets de Guaynabo.
Sì, questa l'avevo letta, che c'è stato quel momento in cui doveva firmare in Spagna con l'account finto.
Sì, quello momento pazzesco. E Jordan Matthews firma per il Nacional de Montevideo. E tu vuoi dirci qualcosa?
Lo ricordate quando sembrava che Milano l'avesse preso, ma l'aveva tipo prenotato, ma poi non ha lasciato scadere la prenotazione ed è finito alla Svel? Esatto, adesso invece gioca in Uruguay. Direi che la vita gli ha sorriso decisamente tanto, perché...
Cioè, e poi è finito in...
giocare in Uruguay che alla Svel.
Era in Turchia, no? Iniziato la stagione al Beşiktaş, tipo...
Non mi ricordo se Beşiktaş, però sì, Turchia.
Ah no, aspetta. Tipo in una squadra che è stata eliminata dalle World Cup questo weekend. Cioè questo...
Il Beşiktaş adesso è in semifinale.
No, allora no. Boh, vabbè, non lo so. E Paul Stoll ha firmato per i Halcones UV Xalapa.
Il messicano Paul Stoll, ricordiamolo.
Sì. Poi Luis Rubianes, non è tanto bello il nome suo, ma è bello il nome della squadra perché ha firmato per i Brillantes de Maracaibo. Cioè, solo grandi giocate, direi. Fernando Montel,
una squadra intitolata all'onore di Briante Weber.
No, però Brillantes con la iota.
Ah, brillante, quindi proprio brillantes. Dei brillanti, ok.
Sì. Fernando Montel giocava per l'Obras Sanitarias, che è...
Sì, Argentina.
Una squadra, esatto, di Cessi.
È una squadra di Buenos Aires, esatto. E se n'è andato e ha firmato per i Trotamundos.
Ah, grandi Trotamundos.
Obra Sanitarias che è sponsorizzata da Libs, ricordiamolo.
Sì, ma da mondo, signor.
Oddio.
Non ce la posso fare. Allora, e sono venezuelani, comunque. Ah, perché Trotamundos che... vuol dire...
Globetrotters. Sì,
non avevo pensato. Io pensavo però... a un gemellaggio con gli Atenas de Cordova in quanto cambi i pesca alla Trota, ma...
Allora, no. Io direi che Trotamundos è chiaramente il nome della puntata. E non ci sono discussioni. No, più che altro... Trotamundos, vero, però se sei venezuelano girare il mondo è un po' complicato, diciamo così, in questo momento storico. Sì.
Poi Tiran de Latibodière, che io pensavo fosse un nobile del
ma è una squadra, un giocatore
barone.
no, un giocatore è anche gemellato con Latte Lat, ovviamente. giocava Aleman e ha firmato per i Legia Varsavia. Poi Pereira ha esteso il contratto con Valencia. Matt Mobley giocava a Nancy e ha firmato a Stettino.
Dove?
A Stettino, okay. In Polonia. infatti non, non mi azzardo a tentare di leggerlo in polacco. Oggi è meglio ha firmato Liaoning.
Pensavo per la prigione federale di un qualche stato dell'Alabama.
E quindi sono andato a guardare la carriera di OJ Mayo.
Sì, ti prego.
Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks, Milwaukee Bucks con più di 8.000 punti segnati in NBA. Poi Atleticos de San Germán, Dacin Tigers, Unan Jean Mille, Fubon Braves, Taipei, Liaoning Flying Leopards, Unix Kazan, Zamalek, Alpha Te, Zamalek, Liaoning Flying Leopards.
Allora, due cose. Uno, ricordiamo che OJ Mayo ha giocato al college con Daniel Hackett.
E l'ho anche
è davvero esistito questo mondo. E due, sono onestamente deluso perché una carriera così è già molto mistica, però manca o un'Italia o una Grecia per renderla proprio leggendaria.
Però è solo un 95 tipo, quindi ne ha di tempo.
No,
penso.
95 è possibile.
No, non
è Mago, faceva il college con Hackett.
Ah no, un 88, un 88. No, 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 mi sto confondendo con qualcuno. No, 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 vabbè, dai, non guardate tutto. Comunque, i Liaoning Flying Leopards sono una società cestistica cinese fondata nel 95 come Liaoning Hunters, poi ha cambiato nome nel 2008 in Liaoning Dinosaurs e poi nel 2011 Flying Leopards.
Leopardi volanti, basta, dinosauri.
Mago, hai altri nomi?
Assolutamente sì. Luis
perché,
Montero...
perché io avevo il gancio perfetto per la Norimberga, ma me lo tengo.
No, mi spiace. Luis Montero firma per Antonin. E non lo so, penso sia uno che l'ha comprato.
Sì, Antonin Baracco.
Adesso è una sua proprietà.
No, scusami. Antonin o Antonini?
No, Antonine, scritto Antonine.
Vuoi proprio parlare
di quindi potrebbe tua. Essere Antonini, che... quello di Antonini.
Penso sia una squadra libanese, però insomma non sono riuscito a scoprire molto di più. Parker Jackson Cartwright, precedentemente. Precedentemente con New Zealand, non so cosa voglia dire.
Ha giocato per la nazione.
Non lo so, ha firmato
con New Zealand Breakers. È la squadra neozelandese che gioca il campionato australiano. No, mi viene da dire, è letteralmente uno che dopo aver giocato alla Svel è scappato dall'altra parte del mondo.
Sì, e però ha firmato col Galatasaray adesso, quindi continuerà a essere non pagato in Europa. Tristan Vukcevic ha lasciato il Partizan perché ha firmato con i Washington Wizards. Io me l'avevo persa sinceramente questa cosa.
È andato comunque in una squadra più scarsa del Partizan perché Washington Wizards quest'anno sono un qualcosa di osceno.
Allora aspetta, però sì? Aspetta, allora io però a questo punto faccio un gioco.
Sì.
Perché è un breve escurso sull'NBA, ma ci sta. Io ora vi dico i nomi dei giocatori dei Washington Wizards e voi dovete dirmi se
sono veri o me li sto inventando.
Finisce in Eurolega entro 1, 3 o 5 anni.
C'è anche l'opzione Cina diretto.
Te lo puoi giocare solo per due giocatori.
Va bene.
Allora, scusate. Andiamo a prendere la rosa. Complicato.
Sì, fai pure con calma. Tanto io ho solo 15 nomi ancora. Quindi perfetto.
Va bene. Allora, Danny Avdia.
Ma no, dai, un'altra possibilità gliela diamo. 5.
Per me okay. Ancora un po' di NBA se la fa.
5, ok. Marvin Bagley.
Cina.
Sì, okay. Sì.
Patrick Baldwin.
Patrick Baldwin non so neanche chi sia. Lui secondo me nel giro di un anno potrebbe anche farsi un giro di qua. Alla Svel.
Ok. Io lo vedo
in Israele. Perché dicono Baldwin quell'altro è al Maccabi e noi che siamo un Maccabi qualcos'altro prendiamo quindi un Baldwin qualcos'altro.
No, però forse,
tra l'altro,
forse
amico di Avdia, quindi ci può stare.
Sì. Prego.
No, allora Bilal Koulibaly dicono i two way ve li risparmio. Johnny Davis.
Sì, Johnny Davis, però forse passa in Cina prima.
Allora Johnny Davis, ho finito di ascoltare prima Baldolai, e hanno detto che era un po' che non se ne sente parlare di lui ed è un sophomore.
Sì, è un 2002.
Ecco, quindi possibile Sanremo direttamente?
Sì, guarda che ormai sì, quel meme su Baldolai ha superato qualsiasi cosa. Cioè...
Vabbè. Beh, se firma per la UPA.
Una vecchia conoscenza di Eurolega, Anthony Gill.
Ossia, magari tornasse in Eurolega.
Quindi uno.
Quanti anni ha?
Ottobre 92.
No, avete detto 88. Va bene. Ok.
Region Holmes.
Sì, rimane l'NBA.
Sì, poi 93, quindi un po'. Tyus Jones, direi che con lui il meme non funziona. Corey Kispert.
Sì.
Ma quest'anno ha giocato di là, secondo me ancora un po' di NBA se la fa.
Kyle Kuzma, e questo credo sia l'altra quota di Cina.
Questo sì. Se vi invia dagli Stati Uniti va in Cina per forza.
Quindi compagno di ordine
anche
meglio.
Anche se a Dubai ce lo vedo bene.
Vero. È vero che adesso entra in gioco
no,
la variabile
Dubai. Dubai c'è un altro nome che viene fra poco. Eugene sì, Omorui. No, secondo me invece hai capito male. Eugene Omorui. Va bene, Jordan Poole.
È Dubai qua.
No, secondo me è Londra, perché Dubai è chiaramente Landry Shamet.
Ci può stare, ma Landry Shamet tra l'altro piaceva un sacco all'inizio quando venne fuori, ma poi certi giocatori fanno strani giri.
Va bene, basta NBA, anche se è difficile definire Washington Wizards NBA, ma go vai.
Stan Smith firma per Windsor Express.
con che scarpe gioca?
Quel Stan Smith. Will Barton firma Granada.
Tra l'altro Will Barton aveva firmato al CSKA di Mosca, può essere?
Sì,
quello
sì,
è
sì,
durato
sì.
Poco.
Però non aveva passato le visite.
Problema di tempo, magari.
Posso dire? Firma sì. Che mi fa volare. Firma che mi fa volare Will Barton a Granada.
Jonas Jerebko firma per i Santeros de Aguada.
Ma come? Ma perché ha finito a giocare in Sud America?
No dai, non è vero.
Oh, questo è sportando, io non lo so.
Avrà una famiglia, dei figli, ma goditi la vita. Ma che cazzo vai a giocare in Sud America?
Beh, scusami. Mi dici il nome della squadra?
Santeros de Aguada. Poi
è Porto Rico, sì? Nick. Cioè, non credo si viva male a Porto Rico.
No, ok, insomma. Va bene, però insomma.
Insomma. Poi tre prolungamenti di contratto: Maltedelo con l'Alba, Manek con lo Žalgiris e Mustafa Fall con l'Olympiakos.
Io ti dico
Jalen Adams,
che,
sì?
Mago, ogni volta che viene citato Maltedelo diventa yogurt al malto da Yomo. Non so che faccio questa associazione, ma il nome mi ricorda poco quello.
Vabbè. Jalen Adams, ve lo ricordate, era i Beijing Shugang e ha firmato per i Liaoning, sempre Flying Dragons.
Flying Panther.
Sì. E poi Jordan Bell ha firmato per i Guangdong Dongguan, che sembra una presa per il culo, ma io credo che esista veramente questa squadra.
Che si Jordan Bell è quello che prese per il culo i Chicago Bulls, che non avevano scelto al draft, se non ricordo male. Ha fatto una bella fine.
Sì, e poi Golden State fece una mossa e fu definita tipo da luminari, perché pagarono dei soldi ai Bulls per prendersi la pick al secondo giro.
Clientony Early, non so se vi ricordate di lui, io sì, mi ricordo perché
lui è
diventato Clientony Early, esatto. Second round, perché è stato scelto alto al secondo giro, tipo giù di lì. Ha firmato per i Sages al Hegmek Beirut, e anche qua non ne ho andato a cercare. Ero convinto di essere andato a cercare la carriera di Clientony Early, forse.
Ma Clientony Early, secondo me, è quello che l'aveva firmato la EK Atene ed è durato tipo la pre-season, perché lui era vegano e si incazzava perché non c'erano ristoranti vegani ad Atene. Secondo me, mi pare di ricordare una storia del genere, molto divertente, molto croccante, di lui alla EK Atene.
Non lo so, non l'ho trovato nelle firme. Comunque, vabbè, Knicks, Warriors, Rio Grande Valley Vipers, Tokyo, vabbè, B-Trains qualcosa, non mi metto a leggere tutto, Atomeromu, che è una società ungherese con cui ci siamo già scontrati in questi giri pazzeschi, Al-Ahly Jeddah, Sharks Antibes, cioè Antibes Sharks sarà il contrario, quindi Francia, Parque Hostos, che non ho idea di cosa possa essere, New Taipei Dea, esattamente come la Dea, Cape Town Tigers, Gladiatores de Anzoategui, Taiwan Beers, Taiwan Beer Hero Bears, vabbè, qualsiasi cosa sia, e poi Al-Ittihad Manama, quindi Bahrain. E chiudiamo con Sam Thompson che firma per gli Astros di Jalisco e Sam Thompson che firma per i Rayos de Hermosillo. Non sono riuscito a capire quale delle due firme sia vera e quale delle due sia falsa.
O magari sono due giocatori diversi.
O magari lo stesso che ha firmato davvero, però, con tutti e due, c'è una squadra che si sta chiedendo che fine abbia fatto. Che non lo darei.
Possibile, possibile. Tra l'altro a me risultava ai Marineros de Puerto Plata, quindi non so. È in Repubblica Dominicana. E poi chiudo con Jamal Jones, che ha permesso a Spaterasso e ha firmato per l'Omnet Man, che abbiamo già incontrato, Beirut, Lance Thomas, che ha firmato per gli Astros de Jalisco, e ultimo, ma l'ho tenuto in caldo proprio per te, Nick, Abdul Geddi, che firma per l'Oradea.
No, mamma mia, che grosso pazzesco. Vedi che alla fine tutto torna, eravamo destinati a rincontrarci con Abdul.
Bene Nick, visto che tu sei galvanizzato, io apro con te la Norimberga e ti dico, ispirato dal Partizan, ti dico Mozart. Sì, perché lo sponsor Mozart Bet.
Sì, assolutamente.
Sopravvalutato, sottovalutato, giustamente valutato.
Esatto. Esatto, Mozart.
Mozart... Allora, secondo me, non ho assolutamente cultura di musica classica, quindi non voglio attirarmi inimicizia a nessuno, quindi dico giustamente valutato, faccio il democratico.
Va bene, molto democristiano.
Anzi, democristiano, ecco, più che democratico.
Mago, i premi Oscar?
Sopravvalutati. Mai come il premio Strega, ma comunque sopravvalutati.
A proposito di premio Strega, Neis, gli Oscar Mondadori?
Non li conosco neanche, quindi giustamente valutati.
Qui devo raccontare una cosa sugli Oscar Mondadori. Un mio compagno del liceo una volta citò il titolo di un libro e disse che l'aveva scritto Oscar Mondadori, non accorgendosi che in realtà era la collana per cui è stato pubblicato.
Allora, Nick, uno dei uomini del giorno del basket italiano, è Daniele Parente. Io ti chiedo i parenti.
I parenti in generale, sopravvalutatissimi.
No, ma
no, specialmente sotto le feste.
Ma inteso nei i parenti?
No. No, no, i parenti è come istituzione. Ah, okay. Mago, chiedo invece a te neri parenti.
Aspetta, neri parenti... io lo confondo con... non mi ricordo
Anne Barbera, che ne so.
No, lo confondo con... vabbè, non mi ricordo più. Con qualcuno, comunque. E... no, beh, giustamente valuto. Sì, dai, giustamente valutato.
Neis Parigi.
Sopravvalutato.
Ma no, ma come? Ma...
vabbè. Ti ricordo che nel ranking era al nono posto. Mago.
Ma infatti uno scandalo. Poi vediamo l'anno prossimo quando arriverai in Eurolega a Parigi e fai il culo a tutti. Vediamo.
Sopravvalutato.
Mago Bari, che ricordiamo sarebbe una piccola Parigi, cioè sarebbe una piccola Parigi se Parigi fosse il mare.
Beh, quindi diciamo cioè fuori o dentro la Puglia.
Tu non sei pugliese, quindi fuori.
Secondo me fuori dalla Puglia potrebbe essere un filo sottovalutata, però io a Bari non ci sono mai stato, quindi ne parlo...
Tanto meno in moto.
quella è un'altra. Però secondo me dentro la Puglia è un po' più sopravvalutata. Invece se posso, Eugenio Facetti sottovalutatissimo.
Cosa c'è?
Sì, soprattutto come autore di libri. Soprattutto come autore di libri, sono d'accordo. Nick, Kate Middleton,
ma sicuramente, se, non so se sopravvalutata, sottovalutata, giustamente valutata, sarebbe più da fare sopra ritoccata, sotto ritoccata, giustamente ritoccata. Direi giustamente ritoccata a questo punto.
Va bene, un altro paio a testa, vado veloce. Neis,
no, dai.
Il cognome chiedi... Berlusconi.
No, devi chiedere Chris Middleton. Io...
no.
Non le sai fare queste cose, Ennio, veramente.
Aspetta. Aspetta.
Il cognome Berlusconi.
Vabbè,
dico
io sono passato da... Il cognome Berlusconi, ok?
Sottovalutato?
Sì. Perché se tu ti chiamassi Berlusconi, senza avere gradi di parentele con, diciamo, il più famoso, Berlusconi, così tu e vai all'estero, ti conoscono tutti, ti apprezzano. È capitata una cosa del genere col cognome Ferrari a un mio amico in Bulgaria, in un posto di
Vabbè,
Marzo,
un po' diverso, però.
Ma Ferrari, è tutta una festa, così, solo perché si chiamava Ferrari di cognome.
Nate, ti chiameresti Berlusconi di cognome?
Beh,
Nels,
sì.
Chiaramente dovresti dire sì.
Vabbè, ha detto sì.
Pazientissimo. Un saluto a Guaglio.
Vai.
Nick, i calendari.
Io in questo momento sono il dente avvelenatissimo perché noi cominciamo la fase di playout sabato e non abbiamo ancora il calendario, quindi clamorosamente sopravvalutati in questo momento per me i calendari.
Ma dalla FIP sottovalutati, quindi.
Sì, esatto, cioè, la FIP sottovaluta il fatto che magari tu il martedì vorresti sapere contro chi preparare la partita.
Mago, il sushi.
Diciamo, fuori da Milano giustamente valutato, a Milano sopravvalutato.
Nick
a Milano c'è più buono d'Italia.
Sì. Siamo sul mare.
Neis Francesco Totti Biascica.
Sottovalutato. Perché c'è poca gente che lo conosce come Arturo Calabresi che segnò alla Roma con la maglia del Bologna, Nick. Non sbaglio.
E con la maglia del Bologna, sì, può essere.
Nick, io a te invece chiedo le zeppole di San Giuseppe, visto che usciremo di 19 marzo.
Il papà è Nick, il papà è l'unico papà.
Sì, giusto, infatti. Giustamente, era casuale?
Allora, Ennio le sai fare queste cose. Ennio sottovalutato da me.
Zeppole di sapete, devo guardare perché allora io le confondo con qualcos'altro. Le zeppole di le zeppole
di allora, no. Parenti.
No, allora devo assolutamente dire sottovalutate perché cioè io i dolci con sopra la marena ho una certa repulsione, però me ne ha portato una mia mamma una settimana fa e sono rimasto incantato, quindi devo dire proprio fattualmente sottovalutate, almeno da me.
E chiudiamo con Mago, il Gran Premio di Melbourne.
Una volta sopravvalutato perché era l'inizio di tutto, tipo una volta tempo fa, e quindi si prendeva, adesso direi giustamente valutato, non so, credo ci sia un'opinione particolare.
Bene, vogliamo fare le partite da vedere, visto che abbiamo questo doppio turno?
Sì, comunque
me ne puoi fare una? No.
è arrivato sdomatore di tigri qua.
le tigri, sopravvalutate.
Bravo, le tigri. Le tigri, Cap.
Giustamente valutate.
Ma no, sottovalutatissime le tigri.
Dici perché?
Stanno estinguendo, poverette, evidentemente qualcuno non le considera così tanto.
No, ne ho una potente per Cappe. Cappe, la quota macchina.
Sottovalutata.
Vabbè.
Qua dissento, secondo me, giustamente valutata, perché...
Attenzione.
Ne creiamo un grande ricordo... E non delude le attese, sottovalutata, cioè noi non la sottovalutiamo, ecco.
No.
Facciamo Norimberga anche sui prossimi due turni, invece che fare partite consigliate, Norimberga sui prossimi,
partita
per partita.
Allora
però purtroppo Ennio, cioè noi non la sottovalutiamo la quota macchina, ma non influenziamo l'opinione pubblica così tanto come dovremmo noi, quindi...
Sembra che cazzo le guardi.
Sì, più che altro per il codice della strada. Allora, no, però qua ve le chiedo, la chiedo a tipo una testa.
Vai.
Mago, Efes Olympiakos.
Efes Olympiakos, sopravvalutatissimo. Okay,
Neis Žalgiris Virtus.
Giustamente valutato.
Rispetto Nick Alba Real.
Giustamente valutato, questo sarà un bagno di sangue, ce lo aspettiamo tutti e sarà così.
Però secondo me sottovalutata come nome di una città di un regime fascista o di...
Alba Real. Direi proprio di un partito, Alba di un Real. Partito fascista.
Sì, bello, anche bello, sì, bello. Sì.
Ungherese.
Sì.
Sì, anche spagnolo.
Ci sta, sì.
Cappe Maccabi Asvel.
È anche qua giustamente valutato. Non mi aspetto grandi sorprese.
ok, io dico Partizan, Baskonia dico sopravvalutata, perché ovviamente viene dipinta come uno scontro all'Armageddon.
No, esatto, invece niente di che. Cioè,
Mago, Stella Rossa, Panathinaikos.
Stella Rossa, Panathinaikos. Secondo me è un po' sottovalutata, potrebbe riservare fuochi d'artificio.
Beh, d'altronde, fattore campo, hashtag.
Ma letteralmente o no?
Anche letteralmente, anche letteralmente.
Perché no? Considerando i tifosi, poi anche letteralmente.
Sì,
Neis, ti chiedo Fenerbahce Barcellona, non mi deludere.
Sopravvalutato.
Bravo.
Vabbè.
Nick, dove Valencia Bayern Monaco.
Sopravvalutato.
Certo, è certo.
Cioè, sottovalutato, ho aspettative.
Ok, allora Monaco-Milano la saltiamo perché sì. Cappe, ti chiedo Parigi, Londra, semifinale di Eurocup.
Terza guerra mondiale. È così.
Qua, cioè, anche qua giustamente valutata, ci aspettiamo grandi cose.
D'altronde io non potevo non chiedere l'Eurocup a Cappe. E io chiudo con una Norimberga sulla Basketball Champions League di quest'anno, leggermente sopravvalutata, perché sono sempre le stesse squadre, vogliamo qualcosa di nuovo e va bene.
Non c'è il doppio turno.
È il doppio turno, ma vogliamo fare anche la 31esima?
Certo, e qui siamo qua.
Dai, allora, va,
vabbè, giusto, certo, perché lui va bene. Cappe arriva fresco, hai capito? Entra
va bene, Cappe, allora, allora
all'ottantesimo inizio... e scatta tutti sulla fascia, capito?
Guarda qua, mi è passato un mito dalla frusta.
Inizio con una primizia per te, la primizia è di Alba... Podcast.
Questa è... vabbè, me lo cacci, adesso me lo cacci, ah, no, sono io, aspetta. Allora...
Sì, vedolo, metti in muto, mettilo in muto.
Apri chat, silenzia. A posto.
Allora, Efes Alba.
Sopravvalutato.
Ok, Mago, non posso non chiederti il Derghini. Si gioca a Kams.
No, sopravvalutatissimo, non c'è niente da vedere. C'è una delle due squadre che si deve scansare e basta.
Neis, ti chiedo Partizan Real.
Sottovalutata, perché io voglio vedere il Real se esce vivo o meno.
Cazzo, questa, porca boia.
Ah già.
Nick, ah,
già. Casualmente l'ha messa tardi nella stagione.
Sì.
Più in là possibile.
Nick, Olympiakos, Asvel.
Giustamente valutata. Non vedo grosse alternative.
Allora, io invece vi dico che Bayern Monaco Maccabi sottovalutata. Poi, vabbè, purtroppo ci tocca. Mago, Milano, Fenerbahce.
Milano, Fenerbahce, sopravvalutata, cioè. di cosa stiamo parlando?
Nick, Monaco, Valencia,
sottovalutata.
Sì, tra l'altro io ho la percezione strana che tipo Monaco e Valencia abbiano giocato 6 volte in questa stagione, una contro l'altra, e Neis, Panathinaikos Barcellona.
Sopravvalutato.
Ok, e chiudo.
C'è Barcellona, certo.
Ma certo, ma ragazzi.
Ma sei andato anche a Belgrado a vederlo a Barcellona, Neis.
Sì,
sputi nel piatto dove mandi.
Vabbè, ma io ti favo per la Stella Rossa. Infatti hai cuori puto Barça e io li gridavo a gran voce.
Vabbè.
E chiedo a Cappe per chiudere, Stella Rossa Virtus Bologna.
Ah, sottovalutata.
Perché la Virtus può vincere a Belgrado. Certo.
Effettivamente, però ha già vinto a Belgrado quest'anno. Vabbè. Quindi forse sopravvalutata perché ha vinto a Belgrado.
Ah, può essere. Può essere.
E quindi non, ogni volta, cioè, la stagione è già omologata.
Ma forse è sottovalutata perché può essere una delle più abbordabili per la Virtus verso la fine del campionato.
Quindi la sottovalutano, vero, ma io...
No, io perché gli devi dare...
No, io vi chiedo a questo punto l'ultima Norimberga, ovvero vincere a Belgrado.
È un po' sopravvalutato.
Esatto, ormai adesso sopravvalutato. Sì.
Sono d'accordo, anche perché hai due possibilità ogni anno, anzi tre, perché quest'anno c'è pure il Maccabi, esatto, che gioca a Belgrado.
A meno che tu non sia lì per ottomano, allora lì magari è giustamente valutato.
Beh, direi che è il modo perfetto per chiuderla.
Ma io volevo dire solo una cosa, visto che hai citato l'Eurocup così di sfuggita. E mi è successo di vedere Derek Needham vincere una partita, lui.
Ma non hai visto una replica?
Volevo... No, con Gran Canaria, giuro.
Ah, interessante. Giuro. Bene, nel frattempo vi segnalo che... no, non vi segnalo nulla dal mondo delle notizie, non c'è nulla interessante. E un saluto
settimana
prossima quando non sono bravissimo a chiudere, imparerò. E...
comunque io la chiuderei.
Non giochi siamo... finali, Ennio, non giochi finali allora in campo, fai il fake start.
Esatto, poco clutch.
No, io. Io le finali ultimamente le ho perse soltanto, quindi preferisco non giocarle proprio.
Siamo più forti quando non parliamo di basket, secondo me.
Sì. Potremmo fare la settima stagione, potrebbe essere una stagione di Norimberg, chi lo sa. Lo scopriremo in futuro.
Siamo forti come l'aceto brusco.
Ciao.
Ciao.